e da parte di Gino. Pace di Gesù, fratello Giuseppe, domanda veloce, rapida, ipersonica. Il Tempio l'ha costruito Salomone, figlio di Davide. Il secondo Tempio l'ha costruito Neemia. Il terzo Tempio chi lo costruirà? Salomone e Neemia erano grandi servi di Dio. Sarà un Tempio diverso dagli altri due? E infine, se ci sarà un nuovo Tempio, come faranno senza l'arca, il patto dell'alleanza di Mosè, che noi sappiamo essere in cielo dopo la morte di Gesù in croce? L'arca, squarciato il Tempio, volò in cielo, dove ora si trova presso il Tempio di Nostro Signore, la nuova Chiesa, la Sposa, la Santa Gerusalemme. Un abbraccio in Gesù.
Allora, qualcosa per esattezza qua, cos'è che dice? Il Tempio l'ha costruito Salomone, figlio di Davide?
Il primo Tempio,
sì. Sì.
Il secondo Tempio l'ha costruito Neemia?
Sbagliato, no. Neemia non ha costruito nessun Tempio, lui ha solo ricostruito le mura di Gerusalemme che poi furono terminate nel 445 avanti Cristo. Ci siamo?
Sì.
Che sarebbe l'anno da cui partono le 70 settimane,
sì,
di Daniele. Cos'è? 9, 24, 27. Ci siamo?
Ok.
Il secondo Tempio invece fu ricostruito da Zorobabel. Zorobabel, un leader ebreo, giudeo, e lo costruì insieme al resto dei costruttori nel 520 avanti Cristo. Scrivetevi le date.
Cioè, prima di Neemia ha costruito il Tempio, è stato Zorobabel a farlo.
Se quando Neemia arrivò a costruire le mura, infatti se tu leggi il libro di Neemia, lo tentarono a Neemia di andare a nascondersi nel Tempio. Il Tempio c'era già. Ci siamo?
Sì.
Fino a qua? Ok, questo per chiarire
okay,
un pochettino la cronologia.
Diciamo, Salomone e Zorobabel erano grandi uomini di Dio, servi sinceri del Signore e hanno costruito i primi due,
sì,
Tempi. Il terzo Tempio sarà diverso o sarà costruito da un servo del Signore?
Il terzo Tempio lo costruirà, diciamo, lo autorizzerà l'Anticristo. Comunque adesso ci arriviamo.
Cioè
lì.
Niente servo di Dio allora.
Ci arriviamo lì.
Ok.
Va bene. Cominciamo dalla sua domanda. Dice come faranno senza l'arca?
Sì.
Dell'alleanza, cominciamo di lì. Allora, caro Gino, gli ebrei semplicemente senza l'arca, come faranno senza l'arca? Faranno a meno.
Oh.
Come hanno fatto i Berei senza l'arca per 2000 anni? Hanno fatto a meno.
Ma l'arca rappresenta la presenza di Dio nel,
sì,
Tempio?
Sì,
cioè
sì,
non
sì.
Ci sarà la presenza di Dio nel Tempio allora?
No, ma no, no. Perlomeno non attraverso l'arca. Dio può andare dove vuole. Lì, però, siccome lì sarà il trono dell'Anticristo, mi sa che Dio non è che condivide il Tempio
no,
con lui.
Infatti.
Gli ebrei faranno senza l'arca, come hanno fatto senza per 2000 anni, da quando Gesù è stato crocifisso, da quando lo hanno crocifisso i loro antenati. E ancora la discendenza non si degna di pentirsi e ricevere Gesù. Dopotutto l'ebraismo, per quel che ne dicono certe false dottrine di certi insegnanti evangelici, l'ebraismo è una religione vuota e sono solamente i falsi insegnanti evangelici che dicono che loro sono gli eletti. Per loro, per questi evangelici di questa falsa dottrina, promulgata, generata da due falsi profeti di nome Darby, 1830, e Scofield, 1909, Scofield scrive una Bibbia più satanica che cristiana, che si chiama la Bibbia di Scofield, che viene adorata, venerata da molti evangelici. I pentecostali la venerano, però è una Bibbia falsa, cioè falsa per via delle interpretazioni che hanno scritto direttamente sulla Bibbia. Questi evangelici, seguendo la falsa riga di Darby e Scofield, pretendono di eleggere gli ebrei che Cristo non vogliono ricevere e considerare gli ebrei come gli eletti, seguendo le bugie di Darby, 1830, e poi Scofield, dopo Scofield, discepolo di Darby. Ma la parola dice ripetutamente che i veri eletti siamo noi cristiani, noi che amiamo, riceviamo il Salvatore Gesù Cristo, come è scritto 1 Pietro 1, Angelina, andiamo lì. 1 e 2, grazie.
Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che
A
vivono
chi?
come agli eletti,
A chi scrive?
ai fratelli cristiani.
Com'è che li chiama?
Agli eletti.
Allora non sono gli ebrei, scusa, se dice che se Pietro dice che i cristiani sono gli eletti, come fanno ad essere gli ebrei, che in Gesù non ci credono? Diteglielo agli amici, ai fratelli pentecostali, che li amiamo molto, ma come sono fuori binario, però stanno seguendo, invece di seguire Gesù e la parola, seguono i loro predicatori, discepoli di Darby e Scofield. Allora, avanti.
Agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio
Allora,
Padre.
secondo la prescienza, cos'è che sono?
Eletti.
Di nuovo, ripetizione, vai.
Eletti mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano
Ecco,
moltiplicate.
allora,
Primo Pietro 1, versi 1 e 2.
bravo. Innanzitutto cominciamo a togliere questa bugia puzzolente, per cortesia. Come fanno gli ebrei, i farisei, i sadducei di una volta, o moderni? Ok, come fanno ad essere gli eletti se siamo noi gli eletti? Loro seguono Mosè e noi seguiamo Gesù e secondo noi loro sbagliano. Li amiamo, li vogliamo bene, ma sono sbagliato.
Sì, perché dice eletti mediante la santificazione dello Spirito, cioè non sono gli ebrei.
Sì, non dice, amici fratelli pentecostali, per cortesia, cerchiamo di capirci. Io vi parlo da cristiano libero, non sono religioso, né cattolica, né protestante, niente. Però, come non dice eletti secondo la prescienza di Dio Padre mediante la santificazione di Mosè e di
No.
Aronne e della legge? No! Eletti secondo Padre, Dio, Cristo, lo Spirito Santo, e poi cosa dice? Cosparsi del.
Cosparsi del sangue di Gesù
No,
Cristo.
non dice del sangue di Mosè,
No.
ma fratelli pentecostali, vogliamo svegliarci per cortesia. Grazie, pace, vi siamo moltiplicati, però la grazia di Cristo e non la supergrazia dell'esattore delle tasse della domenica mattina nelle chiese. L'arca dell'antico patto se n'è andata, perché lui, il fratello, qui chiede come fanno senza arca? E lì c'è lo Spirito Santo, sì, c'era. Ma l'arca dell'antico patto se n'è andata. È andata via. Ora è in cielo, Apocalisse 11:19. Cosa dice? Ce l'hai lì.
Sì, allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca dell'alleanza.
In cielo, è inutile che Indiana Jones lo va a cercare a Hollywood, hanno fatto anche dei film,
Sì,
alla
sì. È
ricerca dell'arca perduta.
perché sono belle avventure, diciamo, ma non hanno senso.
Eh sì, va bene per fare soldi a Hollywood,
Sì.
d'accordo, se è questo che vogliono, ma. Ma l'arca dove? Gli ebrei, l'arca è in un posto che gli ebrei non potranno mai trovarla, perché Angela?
Perché è nel
È
cielo.
nel cielo, ma non solo in cielo, ma è anche in Apocalisse 11, un libro che gli ebrei non leggono. Quelli non leggono neanche il Vecchio Testamento, sai che gli ebrei non leggono il Vecchio Testamento? Non leggono Isaia, specialmente Isaia 53. Isaia 53 è un capitolo che andava perfettamente piazzato nei Vangeli. Dio l'ha messo in Isaia. Se tu leggi Isaia 53, che è scritto 800-700 anni prima di Gesù, a un ebreo, lui ti dirà: non voglio ascoltare il Nuovo Testamento. E tu gli dici: uè, sveglia, questo è Vecchio Testamento, che tu dovresti credere e ricevere. Hai finito? 19?
No, vi furono lampi e voci e tuoni e un terremoto e una forte grandinata. Apocalisse 11:19.
Venisse un terremoto spirituale nelle nostre chiese a portare un risveglio nel nome di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo se n'è andato da Israele, non c'è più. E come dice in 1 Samuele 16, che lo Spirito dipartì, se ne andò da Saul, e uno spirito malvagio dall'Eterno lo tormentava. Lo Spirito Santo se n'è andato da Israele, perché quello che sono lì a fare guerra contro gli islamici. I cristiani non lo fanno, lo hanno fatto in passato i papi e i contropapi e lo promettevano indulgenze. Maometto prometteva 70 vergini a chi moriva in battaglia e il Papa diceva, vergini non posso promettere, però vi prometto indulgenza. Quindi Maometto con i papi se la facevano, diciamo, facevano una gara
No.
a chi prometteva di più, no? Chi offre di più? Maometto dice 70 vergini. Chi offre di più? Il Papa, indulgenza. E loro andavano a ammazzarsi. Ci
Ai ai ai.
siamo. Vai Matteo 27, va. 50-51. Lo Spirito Santo se n'è andato da Israele. Quando? Come? In che modo? Quando è successo? 33 d.C., Matteo 27, 50-51.
E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito, ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono. Matteo 27, 50 e a 51.
La cortina era una cosa di 20 centimetri di spessore, 5 metri di altezza. Si è tagliata, capito, da cima a fondo, dall'alto in basso. Cioè, un uomo non ci riusciva a 5 metri. Lo Spirito Santo esce dal tempio appena Gesù muore. Perché, ripeti di nuovo il 50.
E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito.
Ecco, Gesù muore sulla croce. Verso 51 che succede?
Ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò e le rocce si schiantarono.
Capito? E allora, cos'è questo? Quando Gesù è morto, lo Spirito Santo, che era Gesù, va bene, se n'è andato da Israele. Israele non mi vuole, mi crocifigge, me ne vado. È andato a evangelizzare nel mondo dello spirito, abbiamo parlato di questo. È andato a liberare il paradiso, i santi del Vecchio Testamento che apparvero lì, nel stesso passaggio di Matteo 27, 51, in avanti. Allora il Messia se n'è andato, non c'è più di Israele il Messia, finito. Cari fratelli evangelici, vi voglio bene. Il Messia se n'è andato da Israele. Israele non sono più gli eletti. Ditegli ai vostri predicatori che vi stanno imbrogliando. Atti 1:9.
Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato, e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. Atti 1, verso 9.
Quindi questo adesso saltiamo Atti capitolo 1, quando gli apostoli vedono Gesù che viene assunto in cielo. Va bene, nel nome di Gesù. E loro sono lì che guardano, e adesso il Messia ebraico non è più solo il Messia ebraico, ma è il Messia di tutti. Cerchiamo di capirlo, 1 Timoteo 4:10, qui guarda, a predicare queste cose a cristiani che dovrebbero aver ascoltato da 2000 anni è veramente noioso. Ma lo facciamo di nuovo, perché fra poco viene l'Anticristo e allora dovranno pregare, digiunare, buttarsi in ginocchio perché Dio li protegga dal marchio della bestia. Vai, 1 Timoteo 4:10, Angelina.
Infatti, per questo fatichiamo e combattiamo. Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti. 1 Timoteo 4:10. Di
Allora, lui è Salvatore?
tutti gli uomini,
Ah,
soprattutto dei credenti.
non è solo degli ebrei,
No, no, di
non è
tutti gli
solo dei
uomini.
cristiani, di tutti. Prima il Messia era solo ebraico, secondo la cocuzza degli ebrei. E invece il Nuovo Testamento dice il Salvatore di tutti, dei cristiani, dei peccatori che si pentono, e delle prostitute che si pentono. E lui è Salvatore di tutti, non c'è più. Cristo non è più il Messia degli eletti ebrei, ma bensì degli eletti ebrei, cristiani, degli atei che si pentono, di tutti.
Quante volte Paolo ha dovuto dire agli ebrei, visto che voi non volete ascoltare il messaggio, vado dai gentili. Quante volte nel libro di Atti.
Esatto. Ecco perché l'ebraismo, fino a che non si decide a ravvedersi, ad accettare Cristo come loro vero unico Messia e Salvatore, ecco che rimangono una religione vuota, un armadio vuoto. Re Saul, 1 Samuele 16, è una perfetta immagine di questo. Osea, capitolo 1, che Dio gli dice al profeta, vai, sposati, gli ha detto, comprati una prostituta, e se l'è comprata, e sposala, e genera figli di prostituzione.
Ai ai ai.
Perché? Perché Israele si prostituisce. E il profeta va al mercato e si compra una prostituta. Si usava così a quei tempi, deve comprare una prostituta. Era la mentalità tarata, anticristo, antidio di Israele. Perché Dio ha detto di fare queste cose, ma figurati, la prostituzione era proibita in Israele. E questa è l'immagine di Israele. Guarda oggi Israele. Non so se ci sono 1 o 2% di ebrei veramente praticanti. Gli altri tutti americanizzati, nuova yorkizzati, pervertiti, perversioni che non voglio neanche menzionarli. Allora, in conclusione, questo fratello chiede, il terzo tempio chi lo costruirà?
Sì.
Ma in base a, andiamo con l'algebra, perché per sapere chi costruisce il tempio, Angela, serve un po' di algebra profetica.
Come?
Daniele 8, 13 e 14 non lo leggere neanche, che ci vuole 20 minuti a spiegarle queste scritture. Daniele 9, 27, Daniele 11, 31, 2 Tessalonicesi 2, 4, Apocalisse 11, 1 e 2, cosa
Di cosa
dice? Parla
parlano?
del tempio.
Ah,
Va
ok.
bene, 2 Tessalonicesi 2, 4, Anticristo si siede nel Tempio. Apocalisse 11, 1 e 2, misura il Tempio. E quale Tempio se non c'è? Daniele 11, 31, lui fermerà il sacrificio continuo, quello è nel Tempio. Perché? Perché non possono offrire sacrifici in nient'altro che è proibito offrire sacrifici fuori del Tempio. Daniele 8, 13 e 14 parla del Tempio e lì ti dà anche il numero dei giorni, in quanti giorni il Tempio sarà costruito. 2300 giorni, insomma, ci arrivi con l'algebra, perché
Sono
la Bibbia
220, no?
220 giorni, sì.
Non 2300, sono 220.
No, la profezia dice,
220 giorni.
la profezia da 2300 giorni, dice, 2300 sere e mattine, però mancano 220 giorni. Ai 2520, che sarebbero 7 anni, mancano 220 giorni, ci dà solo 2300 perché? Perché mancano? Mancano alla durata del sacrificio perché sono dedicati alla costruzione del tempio. Ma questo qui l'abbiamo spiegato altre volte, va
Sì.
bene? Adesso
Sì,
concentriamo.
quindi queste scritture che hai citato dimostrano che ci sarà un tempio, ma chi lo costruirà? Quella è la domanda di Gino, perché i primi due tempi sono stati costruiti da grandi uomini di Dio, uomini sinceri, veri servi di Dio. E il terzo tempio tu dici che sarà costruito dall'Anticristo? O l'Anticristo è quello che darà il permesso di farlo, farà il patto, darà la via aperta a costruire, ma chi lo costruirà?
Lo costruiranno gli ebrei.
Gli ebrei non
Ma
sarà un nome,
no,
diciamo.
nessuno è autorizzato. Gli ebrei non autorizzerebbero mai nessuno. Capito? Quello lì che è costruito, c'era un sultano, si chiamava Sultano il Magnifico, lo chiamavano, verso l'anno, non so, verso l'anno 1000, adesso mi sfugge la data. Lui andò dagli ebrei e disse: voglio costruirvi un tempio. E lui disse: no, è solamente il Messia può costruirlo. E comunque il tempio che sarebbe stato spirituale, Giovanni capitolo 4, un tempio spirituale. E allora questo sultano, il Magnifico, dice, d'accordo, se voi non volete un tempio, perché voleva farsi amico con gli ebrei, beh, d'accordo, se voi non volete che lo costruiscano, ne costruisco uno per Maometto. E allora costruì il Domo de Rocca, come in italiano, il Duomo della Roccia, quello che è la cupola dorata che abbiamo adesso, l'ha costruito lui perché gli ebrei rifiutarono il tempio. Ora il punto è perché lo rifiutarono? Perché solo può essere costruito solamente dal beneplacito del Messia. Ora adesso lo costruiranno, beneplacito o no, lo costruiranno, perché lo faranno, però non è che lo lasceranno altri, nessuno può toccare, può mettere un dito nella costruzione, nessuno. Infatti quando stavano costruendo il Tempio, ai tempi di Ezra, che stavano costruendo il Tempio, c'erano i locali, i samaritani che vivevano lì, dice, noi vogliamo costruire con voi, e gli ebrei assolutamente no. Perché tu quando uno ti aiuta a costruire una chiesa, un edificio, diventa padrone, no? Tu vedi tante chiese appartengono a un anticristo solamente perché ha costruito una chiesa evangelica, cattolica, quello che
Quello è vero. Poi richiedono i loro diritti e litigano. È successo nella mia città. È
L'abbiamo costruito noi.
successo nella mia città che hanno costruito una chiesa battista con i contributi dei fedeli che vanno in chiesa. E alla fine questi hanno litigato per motivi di soldi e dicevano quelle banche io ho pagato, quelle finestre io ho pagato, è incredibile dove sono arrivati. Cioè, ognuno
Sì,
aveva una parte dell'edificio.
capito? Tu vedi nel libro di Ezra, volevano aiutarli a costruire il tempio e ai tempi di Ezra gli dissero no, no, voi non ci metterete una mano. E infatti cominciarono a combatterli e duramente perché si offesero. Va bene.
Ma pensi che ci sarà un nome come, non so, un presidente di Israele che lo costruirà, che sarà conosciuto per questa.
Ma ti posso dire la mia, infatti c'è un articolo di giornale qui, vediamo un po', parlo di quello. Dov'è questo articolo qua?
È quello della stampa che dice, Netanyahu dice, alle prossime elezioni mi ricandido.
Hai capito? Sì, ho visto questo articolo stamattina, Netanyahu dice mi ricandido, cioè lo vogliono mettere in prigione questo qua, no? Infatti ieri sul giornale diceva che si chiedeva Netanyahu e i suoi avvocati, eccetera, e Trump diceva che bisognava perdonarlo, accusato di corruzione, dovrebbe andare in prigione. E Trump dice dovete perdonarlo, dice. E hanno fatto richiesta ufficiale. E ieri sui giornali hanno risposto la corte, ha risposto e dice no, no, non può essere perdonato perché deve essere arrestato. Netanyahu, cioè, vedremo come finisce la storia. Però adesso questo giornale stamattina a Netanyahu dice mi ricandido, vuole ricandidarsi di nuovo a primo ministro israeliano. E allora tu mi chiedi chi costruirà il tempio, ma io la mia opinione è sempre stata che Netanyahu è il più potenziale, perché lui ha torto, ha ragione, dice, e lui è l'osso più duro, diciamo, tra tutti i politici, lui mi pare che è di destra, ma destra o sinistra non è che cambia molto. Quindi a me mi sembra lui il più potenziale perché diciamo, è più scaltro, è tutto da fronteggiare gli islamici. Per cui dicendo questo sto dicendo che avverrà a giro di pochi anni. Infatti penso che siamo nel tempo della fine. Va bene?
È interessante,
Va
ma
bene.
si vedrà questo. Va bene, credo abbiamo risposto allora a Gino.
Allora cosa manca? Insomma, comunque il tempio sarà costruito con il beneplacito dell'anticristo. Io penso che in cambio della concessione a costruire il tempio ebraico, penso che l'Islam richieda lo Stato per i palestinesi. Quindi dice, Israele dice, vabbè, vi diamo lo Stato, però voi ci date il tempio. E credo che probabilmente sarà così il contratto.
Può essere, o può essere qualche altra condizione, non
Sì,
sappiamo.
secondo me è quello. Finalmente Israele concede lo Stato ai palestinesi, ma gli ebrei non è che danno niente per niente, vogliono avere in cambio qualcosa. Cioè, a quel punto, quando costruiscono il Tempio, a questo punto, in base a quello che Gesù ha detto, andiamo a Matteo 24, ce l'hai Matteo 24, a questo punto esplode l'inferno. Appena attaccano a fare. Appena fanno il tempio, va bene, esplode l'inferno perché cominciano a fare sacrifici, e gli islamici non gli piacciono, guerra. E anzi, Matteo 24, 24, 21, Angelina, scoppia anche la tribolazione contro i cristiani.
Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Matteo 24, 21.
Vedere tutto il paragrafo, Matteo 24, 15 al 22. Quindi appena fanno il tempio ebraico scoppia l'inferno, perché gli islamici, all'inizio gli islamici, ok che bello, adesso siamo uno Stato indipendente, cosa se ne fanno dello Stato indipendente? È tutto distrutto, cosa devono farsene? Invece gli ebrei si guadagnano il tempio, che tutta la televisione saranno lì, uccideranno gli animali, li sacrificheranno, ruberanno la scena mondiale. E allora gli islamici dicono, oh, noi siamo la Cenerentola qui, il nostro tempio ormai non vale più niente. E allora guerra. Allora sì, come dice lei, leggi Daniele 11, 29. È un parallelo alla stessa fase profetica di Matteo 24, 21.
Al tempo stabilito, egli marcerà di nuovo contro il mezzogiorno, ma questa ultima volta l'impresa non riuscirà come la prima, perché
Avanti.
delle navi di Chittim verranno contro di lui ed egli si perderà d'animo. Poi riverserà la sua ira contro il patto santo, eseguirà i suoi disegni e ascolterà coloro che avranno abbandonato il patto santo.
Ecco, quindi,
Daniele 11, 29 e 30.
ascolterà coloro che avranno abbandonato il patto santo di 7 anni. E chi sono questi? Che sono gli islamici che si lamentano che Israele c'è il tempio. E loro sono Cenerentola, non gli sta bene, troveranno degli appigli che l'accordo è stato ingiusto, bisogna romperlo. E infatti l'anticristo, Angela, verso 31, seguente.
Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione. Daniele 11, verso 31.
Allora, non capisco perché dice fortezza, magari ci saranno non so, stanziate delle grandi forze militari, però il santuario è chiaro, il santuario è il Tempio di
Tempio.
Gerusalemme. Allora l'Anticristo rompe il patto, afferma il sacrificio, invade la fortezza e poi leggi il secondo Tessalonicesi 2:4 che sarebbe il seguito. Ci fermiamo.
L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Secondo Tessalonicesi 2, verso 4.
Si siede nel tempio e si proclama Dio. Quindi tutto collima, tutto si incastra, il puzzle si incastra perfettamente. Ferma, costruiscono il tempio, gli ebrei ricevono tutta la gloria mondiale, terrena, e allora gli islamici si lamentano, e allora l'anticristo ascolta quelli che si lamentano, che nel suo cuore lui vuole rompere il patto per ergersi, mettersi come Dio. Ferma il sacrificio, si mette nel tempio come Dio e scoppia la tribolazione. Non appena lui si mette lì come Dio nel tempio ebraico, che è il centro del mondo praticamente, scoppia la tribolazione. Allora le religioni non cristiane, quelli, i terroristi così, danno caccia al cristiano ovunque. Un po' come adesso i cristiani sono perseguitati, massacrati, genocidio in Nigeria, in Congo, in Sudan e in altre cinquantina di nazioni del mondo, e lì ci sarà la caccia al cristiano. Quindi le zone dove sono piene di islamici saranno pericolosissime, perché loro andranno, vedi i politici come sono tutti a favorire l'Islam, così. Tempo della tribolazione non li ferma nessuno quelli. Ci saranno stragi dappertutto, come hanno fatto il 7 ottobre a Israele, che andavano di casa in casa con le scimitarre a tagliare le teste, a sparare, a ucciderli. E ne hanno ucciso 1200 civili, donne, bambini. E questa è la grande tribolazione. Se vuoi sapere com'è la tribolazione, guarda che è successo il 7 ottobre a Israele. Va bene. Poi con i giornali dicono Netanyahu sapeva, ha fatto finta di niente, può essere. Volevo usarlo come scusa? Può essere. Quello che sto dicendo io che sto arrivando alla tribolazione, e non perché guardate ai politici che vengono a proteggerti, non avverrà. Non avverrà. Nel nome di Gesù, mi fermo qui, questo paragrafo è
Sì,
sufficiente,
grazie.
chiudiamo qui.
Va bene, sì.